Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il calendario di Gerusalemme ricorda il cosiddetto buon ladrone, un richiamo alla preghiera che facciamo nostra all'inizio di questa messa. Ricordati di me nel tuo regno.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 23, versetti 1-12. Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei, praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allargano i loro filatteri e allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamate rabbi dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato.
Parola del Signore.
Ecco, questo capitolo sembra un'aggiunta, se teniamo davanti lo schema che abbiamo in Marco. Ecco, vediamo in particolare che qui ci si concentra su uno dei gruppi, che è quello forse più presente nei sinottici, nei Vangeli sinottici, cioè i farisei, che era uno dei gruppi che possiamo anche ricordarne qualcuno dei più noti o dei più importanti, come i Sadducei, che abbiamo già visto comparire però poco nel Vangelo alla fine, e anche gli Esseni, che però non vengono nominati nei nostri negli scritti dei Vangeli. E poi c'erano anche altri gruppi come i Sicari, c'erano altri gruppi come, pensiamo ai discepoli del Battista, e poi naturalmente, se teniamo conto non solo del tempo di Gesù ma anche successivo, abbiamo diverse testimonianze sui discepoli di Gesù che a un certo punto vengono chiamati, non saprei come tradurre, nozrim, vengono chiamati, noi diciamo cristiani, possiamo dire cristiani. Ecco, negli Atti per esempio questo è attestato. Bene, la seconda brevissima osservazione, quindi qui siamo in un contesto polemico contro un gruppo, o rispetto a un gruppo come quello dei farisei. La seconda cosa è che troviamo polemiche simili o critiche simili contro i farisei, molto peggiori anzi in altri testi, per esempio essenici, i testi di Qumran erano molto più duri. Ecco, e anche in testi che poi si ritrovano nel Talmud, cioè testi interni ai farisei che criticano e bollano queste cose molto vicine a quello che Gesù dice. Non bisogna essere, ci sono 10 tipi di farisei, dice il Talmud, ce n'è una sola buona, tutte le altre, in altri 9 tipi di farisei sono cattive, e c'è un elenco di tutti, e questo è molto pensabile, come se noi dicessimo ci sono 10 tipi di cristiani, ecco. Allora in questo contesto lascio a voi la parola. Ci sono anche ecco, aggiungo solo questo, che sicuramente penso che richiama anche le parole di Gesù, ma rispecchia anche un tempo successivo. Per esempio c'è una spia, non troviamo mai in bocca a Gesù una parola come quella del versetto 10, uno solo è il vostro, la vostra guida, il Cristo. Gesù non parla di sé dicendo il Cristo, chiaro che questo è successivo, no? Mi pare, mi sembra che sia più facile che sia successivo, sono una spia, non troviamo in bocca a Gesù che parla di sé, avrebbe detto chi segue me, ecco, e avete me, qui si dice c'è uno solo maestro, ecco. Però è solo un'osservazione di contesto, vi lascio la parola.
Notavo che c'era una similitudine con il capitolo 20 al versetto 24, quello che si intitola, diciamo, la pericope, i capi devono servire. In questo caso era rivolta ai suoi discepoli. E qui dice, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire. Quindi pensavo che è un rischio che è presente in tutti, quello di mettersi un po' in mostra e di raccontare delle cose e non farle.
Sembra anche a me importante, insomma, credo che in comunità sia ormai una cosa, diciamo, acquisita, comunque sempre importante richiamare il fatto che queste invettive contro gli scribi e i farisei sono paragonabili alle invettive dei profeti o anche quelle che noi troviamo in alcune indicazioni di padri del cristianesimo. Per esempio San Benedetto dice 4 specie di monaci. A me sembra importante perché molto spesso nell'interpretazione di questo capitolo si racchiude nel gruppo dei destinatari di questo discorso, in generale tutto il popolo ebraico, è come appunto un popolo che segue dei precetti solo esteriori, e, insomma, mi sembra che questo sia da rigettare. Cercando a memoria qualche parola dei profeti, in realtà ho trovato che gli abusi che i profeti stigmatizzano sono molto sull'idolatria o anche su guadagnare, sulle offerte, il fatto di avere un lucro dal servizio che si compie a Dio, per esempio invettive contro i sacerdoti, e questa preoccupazione per il culto più interiore, forse più dei, però solo a memoria, forse più dei sapienziali, dei libri sapienziali. E invece in Gesù è molto presente, perché anche nel discorso della montagna è molto presente il fatto di fare il servizio solo per Dio, ignorando quello che dice la gente, anzi casomai si proclama la beatitudine di essere denigrati dalla gente. E così infatti facevano i vostri, sull'esempio dei profeti che sono stati perseguitati. Comunque qua è proprio un insegnamento, diciamo, spirituale, cioè di fare il servizio solo per Dio e non per un vantaggio. Mi ha colpito anche un'altra cosa, che appunto gli ultimi versetti 6, 11, come hai già detto tu Giovanni, sono per i discepoli. Sono per i discepoli, che quindi si evince, che avranno il compito di essere maestri e padri, perché, cioè maestri nel senso avranno il compito di insegnare e di guidare, perché è sottinteso dal fatto che dice non fatevi chiamare rabbì. Gesù si rivolge alla folla e ai discepoli, quindi questi versetti sono evidentemente rivolti, anche se qualcosa può essere un'aggiunta successiva, però ovviamente è un eco di qualcosa che Gesù deve aver detto. E quindi si dice già che i discepoli dovranno essere anche in questo, cioè dovranno prolungare l'opera di Gesù anche nell'insegnamento e nella guida della comunità, però senza farsi chiamare padri, senza farsi chiamare maestri.
Ho trovato un'omelia di Don Giuseppe che comincia proprio con quello che diceva la Sara poco fa, che questi versetti, ma lui li mette tutti, dall'1 al 12, tutti quelli di oggi, sono rivolti ai suoi discepoli, mentre dal 13 in avanti si rivolge direttamente ai farisei e quindi dice di prenderli molto anche per noi. E poi dice, nota dei particolari, specialmente della prima parte, dice che questi sono seduti sulla cattedra di Mosè, ma dice che questo non viene contestato da Gesù, anzi sono ritenute autorità legittime, dice non ne contesta la legittimità, tanto che dice quanto vi dicono fatelo e osservatelo, e il comando per i discepoli è proprio quello di farlo. E addirittura dice due volte, perché quando dice e si dicono e non fanno, cioè quanto è importante questo fare, quello che loro dicono. Perché quando un'autorità è legittima va rispettata e va, l'insegnamento legittimo va tramandato e non si deve badare se loro dicono e non fanno. E poi va avanti dicendo, a proposito dei pesi, dice che mettono dei pesi molto grandi sulle persone ma loro non li portano, ma dice che non sono capaci soprattutto di renderli leggeri questi pesi. Alla fine se la prende moltissimo col fatto che fanno le cose per essere ammirati dalla gente, e questo è il peccato più grave secondo lui, questa è la cosa grave, perché fare le cose per se stessi, per essere ammirati, questa è vera malizia. Non vado avanti perché diventa lungo, ma dice che molte volte noi non facciamo quello che dobbiamo fare, ma questa non è la cosa più grave, questa è la cosa meno grave, ma adempiere le cose per uno scopo che non è Dio, per uno scopo definito, determinato, preciso che non è Lui, è molto più grave. Adempiere per vanità, per farsi vedere, per ottenere la lode degli uomini, è più grave che non adempiere.
Qualche dubbio su questo?
Intervenire dopo una delle parole di Don Giuseppe è un po' coraggioso. Comunque mi ha consolato molto sentire questi ultimi interventi, perché a me era appunto piaciuto molto questo brano di oggi, proprio perché mi sembrava non avesse tanto le caratteristiche appunto dell'invettiva come comincerà al versetto 13, ma ci sia proprio un insegnamento. E è stato, mi sembra la Sara aveva fatto anche riferimento al discorso della montagna, e infatti qua sono gli stessi, là erano i discepoli e la folla, qua è la folla e i discepoli, e insegna che cosa non si deve fare. Per cui anche se questo brano risulta l'unione di in due contesti diversi negli altri sinottici, qui, come lo mette Matteo, mi sembra molto, molto omogeneo, molto lineare, uniti così, perché sono tutto un insegnamento a non predicare senza poi fare. L'abbiamo detto diverse volte, anche Giovanni l'ha sottolineato parecchie volte in questa lezione di quest'anno, questo aspetto del fare, poi ciò che la legge, ciò che il Signore insegna, no? E poi del caricare i pesi pesanti e di farsi mostrare, autolodarsi, i posti d'onore, rabbì, e E quindi mi è piaciuto anche molto che Andrea abbia scelto l'ultimo versetto, che non dico, sembrerebbe, se guardato in fretta, che non c'entrasse molto, e invece mi pare proprio il cuore di questo insegnamento.
E per ecopi di domani, le famose sette maledizioni, con questo Gesù inquadra, diciamo, a fondo, in modo molto chiaro, quello che è, sì, la verità su questi, sulle persone, su coloro che hanno la responsabilità di istruire, di guidare il popolo. E anche San Paolo, nella lettera ai Romani, ci inquadra molto bene, diciamo, sulla stessa riga di Gesù, questi sacerdoti, questi scribi, questi dottori della legge, che, come dice anche lui, dicono e non fanno. Capitolo secondo della lettera ai Romani, versetto 17, San Paolo naturalmente si apre in un modo abbastanza duro, come lui sa, perché naturalmente può farlo, conoscendo molto a fondo quello che è lo spirito di questi personaggi. Ma se tu, dice, versetto 17, ma se tu ti chiami giudeo e ti riposi sicuro sulla legge e metti il tuo vanto in Dio, ne conosci la volontà e istruito dalla legge, sai discernere ciò che è meglio e sei anche convinto di essere guida dei ciechi, luci di coloro che sono nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro dei semplici, perché nella legge possiedi l'espressione della conoscenza e della verità. Ecco, qui San Paolo continua naturalmente con un giudizio veramente duro. Ebbene, come mai tu, che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi di non rubare, rubi? Tu che dici di non commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che detesti gli idoli, ne derubi i templi? Tu che ti vanti della legge, offendi Dio trasgredendo la legge?
Uno dei testi più importanti, più belli, per definire la posizione dei giudei rispetto ai gentili, il testo, se uno vuole un testo per definire positivamente, non è una polemica, la polemica è la seconda parte, ovviamente, che uno, tu sei maestro e invece fai, è quel testo che può essere richiamato, maestro dei ciechi, eccetera, eccetera, un po' più, sono le definizioni della coscienza di un giudeo rispetto al mondo, come noi potremmo dire del cristiano rispetto al mondo, no? Voi siete la luce del mondo, eccetera. Vabbè, è un testo bello. Su Matteo penso che qui ci sono delle espressioni, i primi versetti, molto impegnative, e penso che valgessero, che possono, non sono affatto sicuro di quello che dico, ecco, ma mi pare di capire che valgono per le comunità di Matteo, non potrebbero valere allo stesso modo, per esempio, per il mondo, le comunità di Giovanni, perché cosa si dice qui? Facciamo attenzione a quel che si dice, qui c'è una legittimazione che probabilmente è successiva al tempo di Gesù. Una legittimazione, anche se è fondata anche sul tempo di Gesù. Il movimento di Gesù e quello dei farisei è molto vicino e condividono cose fondamentali, e questa condivisione avrà un'importanza molto grande per la diffusione di quello che chiamiamo cristianesimo, perché successivamente solo il farisaismo comanderà e rimarrà. Il fatto che i cosiddetti cristiani, cioè il movimento di Gesù, sia molto vicino, per esempio, in moltissime cose, compresa la fede nella risurrezione, perché anche gli esseni sulla risurrezione credevano nell'immortalità dell'anima, ma la risurrezione è un altro discorso, non parliamo dei sadducei e di, insomma, quindi non voglio tenerla lunga, qui c'è una legittimazione dell'autorità dei maestri farisei. Una cosa molto forte, non so se gli altri gruppi cristiani, non credo che avessero lo stesso problema, Giovanni non troviamo questo. Tutto, notiamolo, tutto quello sulla cattedra di Mosè, sono, che vuol dire condividere questo, sulla, questo tipo di giudaismo, diciamo, sulla cattedra di Mosè sono seduti i dottori dei farisei, cioè i maestri farisaici. È una legittimazione dell'autorità che non, certamente non tutti i gruppi erano disposti a dare. Tutto quello che dicono fatelo, notate che non è l'obbedienza ai comandamenti, in cui tutte e due insistevano, ma è l'insegnamento orale, è la Torah orale, su cui Gesù veramente nel Vangelo, abbiamo visto anche in Matteo, ha da dire anche contro i farisei. No, non è d'accordo su tutto. Ricordate alcune polemiche, no? Voi con la vostra tradizione annullate il comandamento di Dio, ricordate che c'è questo. Qui è la legittimazione della tradizione. Tutto quello che dicono fatelo, ma non fate quello che fanno, perché dicono e non fanno. La seconda cosa che mi veniva da dire è che Gesù vuole che il suo gruppo, insomma che i suoi discepoli, siano diversi proprio dai farisei. Non so, questo è sempre facile ricordare questo. Non fatevi chiamare rabbi, non vuol dire solo non teneteci che vi chiamino rabbi, non fate che gli altri vi chiamino rabbi. E noi invece abbiamo fatto, continuiamo a fare tutto il contrario. Ma vabbè, non è un problema di parole, è un problema di sostanza, sì. D'accordo, e questo è vero, rabbi non è solo un flatus vocis, è il segno di un'autorità, il segno di un rispetto, i primi posti nelle sinagoghe, eccetera. Tra voi non deve essere così, Gesù vuole che nella sua comunità le cose non siano allo stesso modo, anche se ci sono dei maestri, delle guide, devono essere molto diversi.